Entriamo nel vostro municipio, settimo municipio, diamo alcuni dati anche qui di riferimento generale sul municipio. 308.000 abitanti ci risultano, poi certe volte questo dato rispetto all'anagrafe cambia, ma qui poco importa. L'11% della popolazione comunale, vedete che la variazione della popolazione è minima, questo è un municipio che mantiene la popolazione. La densità della popolazione è di circa 6.000, mediamente 6.600 abitanti per chilometro quadrato, è un dato tutto sommato mediamente basso rispetto agli altri valori del comune di Roma, però attenzione che forse ha uno dei valori più alti nel comune di Roma, che è quella della zona di Don Bosco, con 22.000 abitanti per chilometro quadrato. Le famiglie monopersonali qui sono molto di più della media del comune di Roma, era il 39%, qui siamo al 43%. Un altro dato importante è quello che vedete laggiù, i 4.600 ettari di territorio, 3.600, l'80% è il territorio urbano, e poi c'è parchi e riserve, l'agro romano sono il restante 20%. Gli abitanti a chilometro quadrato sono i colori più chiari e più scuri, vedete come questo municipio, proprio per la sua forma di cuneo dentro la città, è proprio due mondi completamente diversi. Esprime due modalità e due tipologie, se non tre, quattro tipologie di forme di abitare, dove è più denso ovviamente la parte verso il centro e via via meno denso, ma attenzione, meno denso non vuol dire che è vuoto, via via nelle parti più esterne. Un altro dato abbastanza significativo è la presenza in quest'area delle attività commerciali che sono nate storicamente in diciamo le grandi attività commerciali, gli ipermercati. Di queste 8 grandi, ci sono complessivamente, abbiamo misurato 120.000 metri quadri di superficie commerciale, sono il 20% del totale del comune, sta in quest'area. 8 grandi strutture di vendita sono state aperte prima del 2004 e altre 4 tra il 2007 e il 2011. Tutti quanti abbiamo visto che quando è nata IKEA, sostanzialmente più o meno lungo il raccordo anulare, è cambiato poi il tema della presenza commerciale a Roma. Il sistema insediativo che ci restituisce il piano regolatore generale rispecchia un po' le cose che abbiamo visto prima a proposito dei grafici. Noi abbiamo la città storica, che è la zona di Piazza Re di Roma, poi abbiamo la città consolidata via via, il fuso subito dopo della zona di Cinecittà fino ad arrivare alle propaggini del raccordo anulare, poi abbiamo la città della trasformazione, che nel piano regolatore sono le nuove espansioni, quindi in questo caso romanina, e poi abbiamo la città da ristrutturare, che è Morena, che è proprio quel pezzo di territorio che avevamo detto prima, i famosi printi, 9.500 ettari di quella città a bassa densità, un po' abitata ma malamente strutturata, che necessita di essere rivisitata in questo quadro. Il sistema dei servizi, le carte sono sempre meglio della realtà, però qui sembrerebbe che, come dire, navigate nell'oro. Poi avete il parco dell'Appia vicino, ma in realtà appunto non vorrei fare una gaffa. Anche il sistema ambientale, i colori verdi nelle mappe sono, guardateli sempre con molta circospezione, che servono a ingannare, però insomma, questo c'è e questo è quello che si può fare attuando il piano regolatore generale. Direi che non vorrei quasi parlare della mobilità, perché ne avete parlato con il collega Improta e comunque è un disastro in generale su tutta Roma, nonostante che qui ci sia la metropolitana in parte, ma è un disastro lo stesso, perché proprio il cuneo che vedete, la maggiore densità e soprattutto il fatto che Roma continua ad essere monocentrica, poi alla fine qualsiasi cosa è insufficiente per spostarsi in centro. Prendo fiato perché qui cambiamo un po' l'orientamento, nel senso che noi ci siamo detti, e questa amministrazione si è detta fin dall'inizio, che il nostro compito è quello di attuare il piano regolatore generale. L'abbiamo fatto nel 2008, a qualcuno quel piano regolatore non piaceva, per esempio quello che sta parlando, però l'ha detto nel 2007, cioè prima che fosse approvato, perché così si fa, cioè si combatte quando bisogna decidere le cose. Quando il piano regolatore è stato deciso, nel 2008, nel febbraio del 2008, possiamo come dire, criticare culturalmente quell'operazione, ma o decidiamo tutti insieme che ci fermiamo e facciamo un nuovo piano regolatore, oppure, come la carta costituzionale, perché il piano regolatore è un po' questo, è come la costituzione del territorio, se ce l'abbiamo la dobbiamo applicare, oppure ci fermiamo, ci scontriamo, facciamo una guerra civile e scriviamo una nuova carta costituzionale del territorio. Quando questa cosa andava scritta, andava modificata, era il caso di fare delle battaglie, qualcuno ha vinto, qualcuno ha perso, non ha senso, dal mio punto di vista, fare un ragionamento su quella storia, che è una storia ormai solidificata un po' nel tempo. Dobbiamo invece prendere atto che abbiamo questa carta costituzionale del territorio, la dobbiamo applicare, dobbiamo fare il conto che gli anni passati, dal 2008 a oggi, non sono passati invano, c'è stata una giunta precedente che ha preso delle decisioni e queste decisioni hanno una loro cogenza. Non sempre si può tornare indietro, tutti quanti noi vorremmo anche la nostra esperienza personale, ogni tanto, a seconda di quello che ci capita, riavvolgere il nastro, ma non è sempre possibile. Però perché vi faccio vedere questa immagine? Perché è vero che noi dobbiamo attuare il piano regolatore generale, però il piano regolatore generale contiene al suo interno 600 strumenti attuativi, 600, non uno complessivamente. Cioè, quelle previsioni di piano poi in realtà devono incarnarsi in strumenti che devono essere attuati. E ovviamente non tutti questi strumenti sono stati già realizzati, sono stati portati a compimento. Quindi noi abbiamo un margine di manovra anche nel vostro municipio per fare in modo che proprio gli strumenti attuativi, ancorché in attuazione di quel piano regolatore generale, però possono essere migliorati, ci può essere messo dentro qualcosa in più, di meglio, forse qualcosa che risponde di più alle esigenze di oggi. Questa per noi è anche un po', diciamo, la scommessa. Nel momento in cui noi attuiamo il piano, non siamo, come dire, ciechi, è che vorremmo utilizzare gli strumenti, i tanti strumenti di attuazione che il piano ci mette a disposizione, proprio per metterci delle cose che riguardano oggi. Allora, quando parliamo di Tor Fiscale, parliamo del Prente di Morena, parliamo della centralità di Romanina, sono tutte cose che devono essere attuate del piano e noi lo faremo. Però ci interessa farlo rispetto allo sguardo di oggi. Cosa ci possiamo mettere di più e di meglio? O cosa possiamo evitare che diventi peggio in questi strumenti? Questa è una scommessa. E questa è questa la scommessa, diciamo, del governo della trasformazione. Perché è semplicissimo dire fermiamo le bocce. Non si fermano le bocce. La città cambia anche se noi se ne stiamo buoni qua, tutti chiusi per i prossimi 10 anni. Il problema non è stare fermi, il problema è prendersi la responsabilità di governare questi processi e, come diceva Calvino, scusate la citazione, non è dotta, è quasi come Topolino questa citazione, Calvino diceva la cosa importante è nell'inferno distinguere cosa non è inferno e farlo durare. Questo è il compito che abbiamo davanti, perché che questo poteva essere fatto meglio l'abbiamo detto nel 2007, ma non ha senso dirlo a 7 anni di distanza. Non possiamo distinguerci tra quelli che lo difendono e quelli che lo vorrebbero cambiati. Ci dobbiamo distinguere tra come si fanno le cose e in che modo si fanno le cose. Dobbiamo distinguerci se a Guido Reni ci va bene i 300.000 metri cubi di Alemanno e neanche un metro quadro di spazio pubblico per la città, o dobbiamo dire i 140.000 metri cubi ci vanno bene perché ci danno anche un onere e ci riducono il debito pubblico, ma noi otteniamo metà dell'area e in più un'area dove ci può essere una funzione urbana importante. Cioè, su questo possiamo litigare, no? Ma non litigare nel senso positivo, no? Però questa è la sfida che noi abbiamo, perché ci sono dei piani che sono già approvati e su quelli croce, ci sono però degli strumenti che sono in adozione e ci sono degli strumenti che sono decaduti, per esempio penso alle zone O, che vanno riprogrammate. E quello per esempio è uno strumento, uno spazio importante di ragionamento, no? Molte zone O sono nate nel 78, sono state approvate definitivamente, messe a punto nella metà degli anni 80 e sono state approvate definitivamente negli anni 90, poi hanno avuto 10 anni di vita e mo sono scaduti. Che senso ha riproporre quegli strumenti e li portiamo fino al 2020-2030? Forse bisogna cambiarli quegli strumenti. Quindi ci sono una serie di spazi, vado veloce, poi c'è il tema delle compensazioni, qui vi faccio veramente uno sconto, passo avanti, tanto ci sarà sicuramente una domanda e vi rispondo poi quando sulla domanda. Giusto qualche elemento sul fatto che è vero che ci sono le compensazioni che atterrano, però ci sono anche i territori che ci vengono dati dalle compensazioni, diciamo il terreno liberato in qualche modo dalle compensazioni. Quello che noi brevemente sulle compensazioni, quello che noi vorremmo fare, non tanto perché questa è una manovra che riguarda tutto il territorio di Roma, come descrive questa immagine, quello che noi vorremmo fare è invertire la tendenza. Mentre le compensazioni sono stati gestiti in questi anni, in questi ultimi 5 dall'amministrazione precedente, ma anche nei 2 precedenti, quindi diciamo sono 7 anni che si gestiscono le compensazioni anche prima dell'approvazione definitiva del piano, il meccanismo che era la compensazione andava a finire sempre lontano rispetto a dove era, quindi nello spostarsi aumentava di volume perché il principio è quello dell'equilibrio economico. Quindi facciamo caso che dovevamo compensare 100, sono passati 7 anni, abbiamo compensato la metà di quello che bisognava compensare, ma in termini volumetrici abbiamo compensato 100 perché nel frattempo sono cresciute. Quello che noi vorremmo fare è di individuare dei territori interni invece, offrire dei territori interni invece in modo tale che le cubature che sono rimaste ancora da compensare spostandosi verso questi luoghi si riducano invece che aumentare in termini di metri cubi, però acquistano valore perché cadono in territori in qualche modo già urbanizzati invece di farci spendere soldi per inseguire le urbanizzazioni all'esterno, ma su questo ci torniamo. Oh, l'altra cosa, qui proprio mi do una bastonata sui piedi discutendo della densificazione dei piani di zona, ci avete detto il peggio che ci potevate dire, ce l'avete anche scritto, ce l'avete anche inviato per posta, però il tema delle densificazioni nei piani di zona, se lo leggete alla luce di quella cosa che vi ho detto, cioè della città pubblica, di quei 4.800 ettari, il fatto di tornare in questi luoghi e ripensarli, capite bene che anche se è una cosa fatta alle mani ed è fatta male rispetto a come pensiamo noi di utilizzarla, però è uno strumento, cioè costituisce una variante urbanistica che ci consente di avere lì dove abbiamo già un territorio che era in parte edificato, dove essere edificato per altro, oppure di fare in modo che questa procedura e la variante va avanti, e mentre noi stiamo ragionando su come riorganizzare complessivamente questi territori, quella variante che nel frattempo ha fatto il suo corso ci torna utile all'interno della logica complessiva. Non vogliamo fare la densificazione, diciamo, francobollo, quello che vorremmo fare è quello di riuscire a completare questi quartieri, dargli i servizi, però da un punto di vista meramente strumentale, legato al tempo e alla procedura, questi 10 aree da densificare ci torneranno utili in questo ragionamento complessivo. Ma tranquilli che domani mattina non c'è nessuna ruspa che vi porta o nessuna betoniera che vi porta il cemento sulla variante che abbiamo pensato, non la guardiamo. Questo appunto è l'esempio di Romanina, di cui i 2 lotti rossi che sono stati individuati come densificazione, l'altra è Osteria del Curato. L'altra cosa che riguarda il vostro territorio in parte ed è quello, diciamo, su cui ci sono 2 pezzetti ancora da fare, ma c'è un intervento invece che è in corso anche su questo, ci possiamo soffermare per le prossime ore, però la cosa che ci interessa, ecco, lo trovate qua, sono i cosiddetti print per attività. Noi stiamo facendo, in questi giorni uscirà un bando, sono 80 diverse aree nel comune di Roma, sono tutte bloccate da sempre e non si sbloccheranno mai, tranne Ciampino, perché il 90% dei proprietari è più o meno, sapete chi è, e quindi quel print è stato proposto dai privati. Perché facciamo questo bando? Facciamo questo bando perché invece gli altri 79, mettiamola così, poi non è vero in tutti i 79, gli altri 79 invece sono una proprietà frammentata, e quindi il 51% di privati che facciano una proposta è difficile che si ottenga, e d'altronde non c'è nessun privato che si mette lì a fare da coordinatore di questo 51%. Però siccome noi ci teniamo molto a questi territori, nell'ottica di quello che vi abbiamo detto, sono i territori urbanizzati, infrastrutturati, malamente, quello che noi vorremmo fare con questo bando è sollecitare proposte dei privati a intervenire in queste aree, anche se hanno 2.000 metri quadri, 5.000, 7.000, ci pensiamo noi come amministrazione comunale, print per print, a cercare di comporre quel 51% che serve a fare l'intervento di trasformazione. Il bando uscirà tra qualche settimana, noi abbiamo 60 giorni per accogliere queste proposte. E perché ci sembra importante? Perché è uno degli interventi in controtendenza in questa città, perché mentre questa città sembra che viva solo se si fanno case, questi interventi sono mirati sostanzialmente e prevalentemente ad attività produttive e lavorative. Cioè, la cosa che ci interessa è: avete voglia di modificare un capannone, investire dentro un capannone con attività produttiva, avete bisogno di demolirlo e ricostruirlo, ditecelo, però deve essere finalizzato nell'80% della cubatura essenzialmente ad attività produttive, solo, e quando questa cosa, diciamo, viene motivata, in un 20% di attività che non sono diciamo produttive. Cioè ci interessa sollecitare tutti quelli che hanno voglia di investire nel mondo del lavoro e non semplicemente nell'immobiliare speculativo della casa, e siamo partiti proprio con questo bando, mentre sui print destinati alle residenze arriveremo successivamente. Intanto la prima manovra che vogliamo fare è su questo. Voi qui ne avete un certo numero, sono tre essenzialmente, perché quello di Ciampino è già in fase avanzata di progettazione. L'altro è la zona di Morena. Anche qui, perché ci teniamo molto a che il municipio ci trasferisca il prima possibile questo strumento, e cerchiamo di lavorare insieme nel realizzarlo? Per tutte le cose che vi ho detto prima, questo è un pezzo di territorio che ha subito piani particolareggiati non attuati, strade che finiscono nel nulla, cioè dove meglio di qua fare tutto il ragionamento che abbiamo fatto fino adesso, che poi Renzo Piano, in maniera più colta di come lo possiamo dire noi, chiama rammendo. E allora vogliamo rammendare questo pezzo di città, chiamiamola rigenerazione, chiamiamola Antonio, però quello che vogliamo fare è esattamente lavorare in questi pezzi di città e cercare di capire come costituire quel minimo di risorse che servono poi a realizzare le attrezzature pubbliche. Il mio invito è a farlo il prima possibile, perché questo è una di quelle poche realtà che è già molto avanti rispetto ad altri territori che invece sono a carissimo amico sull'attuazione dei print. E noi lo vorremmo fare perché su questo pezzo di città che è fuori dal GRA vorremmo anche montare una logica di intervento sul trasporto che non è radiale, ma che invece è, diciamo, trasversale, e che trova nella parte, diciamo, sotto di Ciampino e nella parte sopra di Tor Vergata i punti, diciamo, di raccordo, perché pensiamo che questa popolazione, che non è solo di questo municipio ma anche di quello confinante, sia una popolazione intorno ormai ai 150, 180, forse 200.000 abitanti, ed è bene che abbia un proprio sistema di mobilità interna, non dipenda solo e soltanto da quelli trasversali. E in un'ottica di area metropolitana, guardate, se ne parla poco ma arriverà presto, perché si sta scrivendo lo statuto e a gennaio c'è l'area metropolitana di Roma, di cui il sindaco di Roma è il sindaco dei sindaci. A questo punto Ciampino, Frascati, come già avviene oggi, io non sono sicuro, magari dico una fesseria, correggetemi se sbaglio, però penso che alcuni delle persone che vivono nella zona di Morena vanno nei comuni contermini a scuola, i bambini li portano, e viceversa, magari c'è qualcuno nel comune, cioè ormai quel confine da un punto di vista della gestione quotidiana della vita è un problema solo, diciamo, di codice di avviamento postale, ma non è più, ecco, questo sarà sempre ancora di più questa dimensione. Sul print di Ciampino posso solo dire il meglio possibile, voi pensare il male possibile, ma questo sta nelle cose. Zone O e toponimi è un altro argomento che meriterebbe le prossime ore. Questo è un territorio anche qui abbastanza interessato da questi interventi, su cui noi abbiamo, come dire, una linea di condotta, penso, assolutamente come dire, chiara rispetto alle cose che vi abbiamo detto. Sulla questione che riguarda le zone O, noi dobbiamo riprendere molti di questi strumenti che sono decaduti, e però, come dicevo prima, la domanda è: ha senso oggi far fare una procedura di attuazione complessiva a un nuovo strumento urbanistico per completare 4-5 lotti, un comparto e fare le opere pubbliche che servono? Possiamo individuare uno strumento di attuazione diretta, cioè se molte di queste cose sono ormai in qualche forma città consolidata o città che può essere consolidata, non è il caso di studiare un meccanismo di attuazione diretta e toglierci il vincolo del piano particolareggiato che ci porta a una procedura che per i prossimi 2-3 anni stiamo lì a rifare l'analisi geologica, cioè, e poi sostanzialmente per riempire 7, 8, 10 lotti in alcuni casi. Noi stiamo studiando questo, cioè stiamo cercando di studiare un meccanismo normativo che ci evita la procedura del piano attuativo ma va in attuazione diretta, conseguendo comunque l'obiettivo pubblico che era previsto nel piano di zona O. Finisco con i compiti, vi lascio un po' di compiti. La cosa che noi dobbiamo fare, come ci sono detti all'inizio, in questi 4-5 incontri che voi farete, è questa di costruire quella che abbiamo chiamato la carta dei valori municipali. Non abbiamo l'ambizione di essere la carta del municipio, c'è una norma nel piano regolatore, l'abbiamo volutamente chiamata leggermente diversa perché quello che stiamo facendo è un esercizio, anche un po' un esperimento, senza rete, magari sarà completamente fallimentare, quindi abbiamo messo la faccia su una cosa che magari non produrrà gli esiti che immaginiamo, ma noi speriamo di no. Quello che a noi interessa, e non metto l'accento sull'elemento partecipativo, questa non è una progettazione partecipata, non è, la parola partecipazione è difficile da usare. Più modestamente, o se volete, più in modo più ambizioso, è un esercizio di democrazia. Cioè l'amministrazione comunale deve organizzare un evento che ragiona su Roma e raccoglie nei suoi territori, nei suoi 15 territori con cui è strutturato il territorio di Roma, raccoglie dei segnali, no? Una volta c'erano le sezioni di partito che erano le antenne di quello che succede, oggi bisogna, meno male, ricorrere invece a forme di questo tipo. E quindi quello che noi vogliamo fare in questi 4-5 incontri è che voi ci restituite un po' di contenuti che sono essenzialmente divisi in due blocchi. La parte più in basso, quello che abbiamo chiamato allegato, è una cosa apparentemente banale, ma per noi importante. Sappiamo, voi siete rappresentanti di associazioni, di comitati, di cittadini, che c'è una progettualità diffusa. Ognuno di voi ha idea o ha in mente di come cambiare la città in cui vive. Ditecelo, mandateci queste schede. Noi senza filtro. Su questo non c'è nessun tipo di filtro, verranno raccolte come una sorta di documentazione, diciamo, di questa progettualità diffusa. La prima parte invece del documento è una riflessione sul futuro, sul presente che guarda in avanti. Su questo ci tengo, perché altrimenti ci restituite le sconfitte. Ci interessa invece guardare ai problemi concreti che voi avete, ma cercando di traguardare quello che succederà nei prossimi anni, come questo territorio può essere cambiato, che cos'è, quali sono gli elementi di sistema, gli elementi puntuali che hanno una tale specificità nel vostro territorio che meritano di essere messi in evidenza, quindi in qualche modo valorizzati. Ma la valorizzazione vuol dire anche conservazione, ma non solo, vuol dire proprio essere messi in gioco nella trasformazione urbana. Gli obiettivi pubblici che è giusto perseguire, anche delle priorità, perché non tutto può essere fatto nello stesso tempo, no? Questa sarà la parte su cui adesso il collega di Risorse per Roma vi dirà giusto alcune cose. Diciamo che per noi è il minimo di struttura che vi potevamo dare e ci rimettiamo anche proprio al lavoro che voi farete per cercare di dargli ancora più senso e ancora più contenuto. Solo un'ultima cosa su questo aspetto, di guardare in qualche modo il futuro. Lo dicevo prima. La sfida che questa amministrazione si è data è quella di gestire la trasformazione, che è molto più complicato diciamo, di costruire il nuovo, perché costruire il nuovo era tutto sommato semplice, invece gestire la trasformazione è la cosa più complicata. Su questo, in questo giro di municipi che abbiamo fatto, se mi posso permettere di riferire un elemento, diciamo, comune di questi incontri, è la percezione di due elementi che vengono riversati dal dibattito. Uno, la paura della trasformazione, che è legata al fatto che non vi fidate dell'amministrazione, che i cittadini non si fidano dell'amministrazione, che è drammatico, ma è una verità. D'altronde, come darvi torto? Però capite che è difficile amministrare, gestire, governare se i propri cittadini non si fidano dei suoi rappresentanti. Questo è proprio, cioè si fa una fatica immane. Il nostro compito è di conquistarci la fiducia, il vostro è di provare a darcela. Non rinunciate in partenza, anche se ne avete ben donde, come dire. Quindi la paura della trasformazione legata alla mancanza di fiducia, questo è un aspetto. Secondo aspetto, c'è chi dice le condizioni sono tali di invivibilità, io userei un termine di inabitabilità di questa città, sono talmente gravi. Noi soffriamo talmente tanto che per cortesia fermatevi perché non ne possiamo più. Questa è l'altra cosa che viene comunicata ormai da tutti. Io capisco questo perché appunto per venire qui ho programmato un certo tempo, anche se in realtà io sono partito 10 minuti in ritardo rispetto alla tabellina di marcia, ma comunque abbiamo fatto delle strade con l'autista che Dio, lui solo le conosce, ma in fila indiana lungo il Parco dell'Appia abbiamo fatto delle strade che non si dovrebbero fare con la macchina per passare da una parte all'altra di una città capitale. Quindi la città è inabitabile, sconta un deficit enorme, soprattutto legato proprio alla mobilità. Però questo ci può autorizzare a dire fermi tutti? Perché, no, perché secondo me non ci può autorizzare a dire fermi tutti? Perché le cose non si fermano. Un attimo di attenzione su questo che ci tengo, è un aspetto importante. Se noi ci siamo assunti il compito di gestire la trasformazione e perché la trasformazione, a differenza della nuova costruzione, che la nuova costruzione la devi decidere, se c'hai un campo agricolo e vuoi fare un quartiere, ci vuole qualcuno che decide che quel campo agricolo diventa un quartiere, ci porta il cemento, ci porta quello che ci deve portare, altrimenti quello è un campo agricolo e continua a essere campo agricolo, la sua vita è campo agricolo. Ma trasformare la città che c'è, la città esistente, se noi ci fermiamo, siccome la città è già costruita, magari malamente, magari inabitabile, magari in maniera scarsa, però non è che si ferma, la città cambia, perché la città è costruita, le persone usano in modo diverso, un capannone diventa un'altra cosa, un capannone diventa una slot machine, no? Quante ne vediamo? Cioè la trasformazione, anche se noi ci fermiamo, avviene nella città della trasformazione, avviene a prescindere dal fatto che noi la vogliamo governare. Allora, quando si dice fermiamoci, non ci si rende conto che l'unico modo per evitare l'inabitabilità è governare la trasformazione, perché fermarsi vuol dire il disastro sicuro, vuol dire una giungla in cui ognuno cerca secondo le proprie risorse, più hai risorse più fai, più accedi ai servizi, quindi significa il contrario di tutto quello che comunemente noi, su cui siamo sicuramente d'accordo se ci mettiamo al tavolino. Allora questo è l'altro elemento importante, ridurre la paura e quindi aumentare un po', darci un po' di fiducia. Terza cosa, non illudersi che fermarsi si risolve il problema, perché invece la sfida del governo della trasformazione è l'unica che ci può accomunare. Poi litighiamo su come gestire questa cosa, però non illudiamoci che fermandoci si risolve le cose. Adesso, grazie molto, io ho finito, chiedo all'architettolatore se ci dice due specifiche su come la cosa procede. Intanto grazie per la pazienza.